Anche a loro ho preparato una piccola uno spuntino, lo chiamiamo, uno spuntino di quello che penso di fare. Allora, innanzitutto ci mettiamo nell'atteggiamento di lasciarci guidare appunto dallo spirito, perché quello che mi avete dato come spunto, un criterio per il discernimento, riconoscere i frutti dello spirito. Allora abbandoniamoci davvero allo spirito come le corde dell'arpa sulle dita di chi le muove, insomma, no? E allora facciamo sì che, come dei bravi interpreti, ascoltiamo quello che il suggeritore può dirci e viviamo, facciamo, sosteniamo la nostra parte in questa giornata, quindi diventate voi protagonisti più che altro di questo. Io ho preso una frase che è riportata per un famoso padre della Chiesa, Melitone di Sardi. Si legge di lui questo bel elogio: nella sua vita fece ogni cosa nello Spirito Santo. Ecco, questo è l'augurio che voglio fare con voi nel cammino che facciamo oggi: poter fare ogni cosa nello Spirito. Allora preghiamo insieme perché questo ci dia questa disponibilità subito ad accogliere questo cammino. E questa piccola preghiera, anche questa presa da un padre della Chiesa. Insieme. Vieni, Santo Spirito, apri gli occhi del mio cuore affinché io comprenda e compia la tua volontà. Illumina i miei occhi con la tua luce. E la lettura, i brani dell'ascolto della parola che prendo è quello che è stata suggerita da Elisabetta, ma anche dalla vostra sintesi del percorso di quest'anno. Ho preso tre brani e li ho sintetizzati, soltanto alcuni versetti, per cui riprendiamo da lì per poi fare la lezione e la meditazione. Prima, dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, il capitolo 12, e alcuni versetti. Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune, tra cui il dono di discernere gli spiriti. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Ecco, quindi lo spirito che è dato a ciascuno per il bene comune, e quindi il bisogno di discernere e di desiderare nel contempo quella che è la via più bella, più utile, più vera. E qual è? Prima Corinti 13. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'agape, l'amore, e noi abbiamo tradotto la carità, ma sarebbe esatto agape, sono come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. L'amore, agape, è paziente, è benigno. Non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. E per completare ancora questo passaggio dell'apice, potremmo dire, della carità, Paolo ai Galati, capitolo 5, alcuni versetti, ci richiama questo. E voi fratelli siete chiamati a libertà, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità, l'agape, siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Il frutto, ecco allora arrivati al punto finale, il frutto dello Spirito, dopo tutto questo cammino vissuto nella carità, è amore, ancora, prima cosa. Gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Allora, fermiamoci un momento, così ciascuno ascolta e lascia che rimbombi dentro qualcosa di queste parole. Io ho suggerito semplicemente alcune parole che saranno un po' la guida del cammino che facciamo. Spirito, via, vi mostro la via, dice Paolo, e ricordiamoci che i primi cristiani, prima ancora che essere chiamati cristiani, erano chiamati quelli della via. La via. Amore agape, la via più sublime, per il bene comune. Si arriva ai frutti dello spirito: amore, bontà, benevolenza, pazienza, dominio di sé, mitezza, fedeltà, pace e gioia. Lasciamo che ognuna di queste parole risuoni in noi. Un momento di silenzio e di così lasciare che risuonino. Il tema che avete dato è il criterio per il discernimento. Allora, di tutto l'impianto che abbiamo dentro di noi, sottolineeremo soprattutto questo, in due piccoli passaggi come lezio, proprio semplicissima. Anzitutto dobbiamo metterci dentro a un percorso. Non diamolo per scontato che bisogna camminare. Camminare lungo tutta la vita. Il discernimento è tutta la vita. Non è perché ho scelto di sposarmi, di fare questo, di diventare prete, che dopo è scontato che è fatta la cosa. È un percorso. E lo dico, lo dice San Paolo, con due parole belle. Desiderate i carismi più grandi e vi mostro la via più sublime, la via. Allora, desiderare, primo passo, e chiedere quindi vuol dire, nello stesso tempo, vuol dire una cosa, che se uno desidera non ce l'ha, non c'è ancora, non l'abbiamo ancora completamente, e quindi bisogna, sarebbe la traduzione esatta, aspirare, è proprio un desiderare aprendo i polmoni, a pieni polmoni. Aspirare positivamente e non scoraggiarsi perché non c'è ancora. Io ho 62 anni, sono prete da 38 e non ce l'ho ancora completamente. Mi potrei essermi scoraggiato mica poco, eppure no, devo ancora desiderare. Perché il desiderio è davvero un cammino, è quello che ci permette di camminare. Desidera. Che il latino, i latinisti qui ce li abbiamo, no? Le stelle, questo aprire il cuore alle stelle, all'infinito, questo desiderare un cammino che ti apre all'infinito, il cammino che dura tutta la vita ed è, dice Paolo, il migliore di tutti. Perché il migliore di tutti? Proprio perché il termine di questo cammino è vivere nella pienezza di Dio, nella pienezza della vita. E ognuno secondo la sua misura. Non è detto che se uno raggiunge fino a lì non ha raggiunto il suo è quello, un altro l'avrà raggiunto per un altro aspetto, quindi il confronto non serve a niente, tantomeno nelle nostre comunità, tantomeno nella famiglia, marito e moglie, ognuno secondo la sua misura, faccia il suo cammino. Io ho i passi brevi, prendo il contapassi perché sono obbligato per i medici, tutte quelle robe lì, e la prima cosa che il contapassi mi chiede: come sei alto? Perché dal tuo essere alto io so quale passo puoi fare. Io ci metto il doppio come passi per fare quello che fanno gli altri con un passo. È normale, è così, io sono così ed è la mia misura. E sono contento, non sempre, ma sono contento di essere così. Manifestazione di questo processo, di questo cammino, sono i frutti. Questo è molto importante, altrimenti pensiamo che subito andiamo ai frutti. Invece è il cammino che, quando il cammino è fatto in un certo modo, vengono fuori i frutti. E stiamo parlando dei frutti dello spirito, che lui semina in noi. Allora, chiaro, il frutto è il compimento di un processo. Non potremo pensare che questi frutti dello spirito siano già pieni in noi se il processo lungo tutta la vita. Avremo magari degli abbozzi, dei frutti che stanno maturando, dei frutti che stanno crescendo. Ma per dire, la pretesa che i nostri giovani, ce l'abbiamo con i giovani perché non vanno più come pensiamo noi, perché qui, perché là. Ma anche noi quando eravamo giovani non eravamo ancora dei frutti abbastanza maturi, stavano sbocciando, eh? Quindi la pazienza, poi lo vedremo, del camminare, del lasciare che il frutto maturi. Tutto inizia con il seme che il Padre continua a gettare sulla terra. Ricordiamocelo, domenica scorsa era bellissimo il brano del seme gettato per terra, e che il contadino non era un contadino, l'uomo. Che ognuno di noi dorma o sia sveglio, il seme ha il suo processo e il seme arriverà a frutto, il che vuol dire che noi dobbiamo accompagnarlo e non pretendere che germini prima del tempo. Accompagnarlo, e poi il seme che germina darà frutti. E ricordiamoci che questa, per il dono del frutto dello spirito, non è opera umana e basta. Anche noi siamo responsabili, ma prima di tutto si arriva ai frutti spirituali per l'opera dello Spirito. I frutti spirituali sono dati nel cammino per opera sua. È proprio quell'incontro dello Spirito di Dio con lo Spirito dell'uomo. È qui la bellezza della nostra vita. Qui sta la bellezza della nostra vita, questo incontro particolarissimo tra lo spirito dell'uomo e lo spirito di Dio. E questo, per questo dice Paolo, riguardo ai doni dello spirito, che avevo messo anche lì, è lui il donatore. Noi questo lo saltiamo sempre o spesso, perché qui ci dice una cosa importante: se lui dona, allora il mio desiderio qual è? Desiderare questi doni dello Spirito e allora mettermi umilmente a chiederli. Noi non potremo fare discernimento sui frutti dello Spirito se non prego e faccio questo lavoro di preghiera umile, silenziosa, perché lo Spirito illumini, perché lo Spirito dia frutto, porti a maturazione questi doni, questi frutti. Allora, primo criterio per il discernimento, ma voi mi avete chiesto di parlare del criterio, primo, basilare, è chiedere, è pregare lo Spirito, lungo tutta la vita, fino all'ultimo respiro. Io vi posso dire la piccola testimonianza: il mio papà, che era un uomo di fede semplice, ma molto così, l'ultima sua parola, 3 giorni prima di morire, eravamo intorno a lui, io, i miei fratelli, la mia mamma, l'ultima sua parola è stata ancora questa: chiedo soltanto, Signore, il tuo spirito per riuscire a fare questo passo. L'ha detto in modo molto semplice, salvami, Signore, lui ha detto, e in questo sapevo che c'era dentro questa richiesta del frutto maturo che ti permette di fare il passaggio. chiediamolo lungo tutta la vita. Primo criterio. Secondo passo, sempre dalla lettera ai Corinti, dice Paolo: a ciascuno è data una manifestazione particolare per il bene comune, particolare dello spirito, per il bene comune. Questo è il secondo criterio di discernimento dei carismi, dei doni, cioè l'utilità comune. Noi troppe volte parliamo, allora faccio discernimento, che cosa dovrò fare oggi, come devo vivere per... Ma su quale orizzonte? Per l'utilità comune. Ragazzi, questo è il grande problema della società di oggi. Anche quel motto, adesso non c'entro, non portatelo, ma prima gli italiani, è una stupidità. Il bene comune è tutti, comune vuol dire tutti. I miei doni, il dono che io ho, è perché sia portato a frutto per chi incontro, quelli che incontro, quelli che il Signore mi dà di incontrare. Incontro l'italiano, gli do all'italiano, incontro Rom, lo do a Rom, incontro per il bene comune. Il Signore ce li ha dati non perché fossero parzializzati. Qui non è polemica politica, è solo per inquadrare il problema. Ogni dono che non porta all'utilità comune non è più dono, perché la legge del dono è quella di donarsi, non c'è altro. Ho ricevuto un dono, dicevamo a messa, siamo Giovanni noi? Sì, perché siamo dono di Dio. Allora, se io sono un Giovanni, un dono di Dio, il mio modo di realizzarmi sarà quello di ridonare, per il bene comune. Tutto ciò che ho e sono può maturare e arrivare a compimento se lo faccio circolare il più possibile, questo è il bene comune. Allora, la via sublime per fare questo cammino, ci possono essere mille strade, sentieri, vicoli, piccolini, autostrade aperte che non ti si apre più. Qual è la via che ti permette di arrivare davvero all'obiettivo? Tra i carismi ce n'è uno, dice Paolo, l'amore, l'agape, che è il più grande di tutti. Ma qui dobbiamo capirci bene, perché l'amore non è solo un dono, l'amore è il donatore. L'agape è il donatore. Noi non riusciamo a tradurlo bene, il greco e l'ebraico lo dicono bene, noi italiani mettiamo la carità e abbiamo risolto ogni problema, ma no, bisogna saperlo distinguere. Quando noi parliamo di questo amore di cui parla Paolo, bisogna dirlo con la A maiuscola, e appunto la traduzione sarebbe amore agape, perché è lui che è il dono. E se uno non incontra lui, l'amore agape fa fatica ad incontrarlo. Incontrerà tanti amori bellissimi, rispettabilissimi, ma di questo amore agape sappiamo che è un dono che ci è stato dato e che non facciamo noi, non costruiamo noi. Tutti i doni spirituali sono frutti di questi donatori, di questo donatore. Questa è la prima cosa che va chiarita. Quando parla Paolo dell'amore sublime, parla di questo amore di Dio, dell'agape. Dall'amore dell'agape deriva, ecco, il frutto e gli altri doni, che, tra cui il primo, l'amore umano, che in greco e anche nella Bibbia è sempre distinto bene, eros e filia. Quando si parla di eros e di filia, è il nostro, la nostra carità, il nostro amore. Ed è un frutto importante dello spirito, perché è quello che noi concretamente mettiamo in atto, è questo. Però dobbiamo fare una distinzione abbastanza precisa. Perché? Perché l'amore umano oggi è molto equivoco, lo sapete molto bene, no? Un po' per la cultura che portiamo dentro, un po' per tutto, ormai il linguaggio è facciamo l'amore, viviamo l'amore, ed è tutta una roba. Invece io vorrei con voi oggi precisare un po' anche i termini che ci servono poi per vivere bene. Primo, prima di tutto, l'amore non è solo, è anche, ma non è solo sentimento, e non è solo, è anche, ma non è solo, un atto di volontà. Questo va precisato bene per entrare dentro nella categoria dei frutti dello spirito. Noi veniamo da un'epoca che ha dato molto peso al razionalismo, ed è stato anche un bene per certi aspetti, però questo razionalismo esasperato ci ha portato alla convinzione che tutto ciò che facciamo è guidato dall'intelletto e dalla volontà, no? Siamo guidati soprattutto da questo. Questo ci ha indotto a pensare nel campo dell'amore che anche la carità, l'amore cristiano, è un impegno, uno sforzo, e vi ridico, e lo è, ci mancherebbe altro, ma non è solo e prima di tutto questo. È una parte di verità dire che la carità, l'eros, l'amore tra due persone è il nostro impegno, è il nostro sforzo. Non basta. Questo per quanto riguarda il primo malinteso, eh? Il secondo malinteso, che parla dell'amore come sentimento, è anche qui, è un po' nella cultura di oggi, ciò che è spontaneo, eh? Mi sento di fare, mi sento innamorato, e va benissimo, ci mancherebbe, io lo so che è una cosa stupenda, però non è la completezza, non è quello che dà, che completa il frutto, eh? Se l'amore è solo quello che io sento, io non esco mai fuori di me, perché lo sento io, lo macero io, e non essendo fuori di me non incontro l'altro, e questo è il grande rischio, è di pensare di aver incontrato l'altro senza nemmeno incontrarlo. Ho presente proprio tanti amici vari, innamorati, ma persi nell'innamoramento, con dei sentimenti grandissimi, che però non hanno mai incontrato l'altro o l'altra, quando poi hanno dovuto decidere di stare insieme, magari avevano anche convissuto, innamorati, hanno deciso di prendere, hanno fatto la decisione veramente di, dopo un po' si sono lasciati. Ma come? Siete stati insieme magari degli anni, perché? Perché forse non ci siamo mai incontrati, non sono mai uscito da me, ho vissuto solo quel sentimento che mi faceva star bene, sì, ma io ero io e stavo bene con me pensando di star bene con l'altro o con l'altra. Se invece l'amore è un atto relazionale, cioè mi mette in relazione, allora so che il punto di partenza da cui parto è l'altro, e l'altro è anche il punto di arrivo. Guardate che questo è fondamentale. Un grande filosofo, teologo anche, Levinas, ebreo, grande sapienza, lo dice molto bene nei suoi testi. Il tu mi fa diventare chi sono io. Mi provoca, mi chiama a vocazione. Il discernimento se davvero io devo mettermi con quella persona e stare con lei, e se lei o lui mi provoca, cioè mi tira fuori il meglio di me, non me lo fa tenere dentro e che me lo guardo solo per me. Capite questo, no? Ecco, l'amore come atto relazionale è l'amore che sa vivere del sentimento e dell'atto di volontà, ma non solo di questo, va, no? Li fa diventare maturazione, li fa camminare. Vi faccio un esempio, tanto per capire. Quando dei genitori si trovano con un bambino che non dorme da diverse notti, me lo dovreste dire voi, all'ennesima notte insonne, quando ancora bisogna rialzarsi, cosa si vive? Una gioia felicissima, che bello, siamo qui, è tutto quanto per te, non credo proprio, c'è molta stanchezza, diciamocelo pure, è la realtà, è la stanchezza la prima cosa. Ma perché ancora due genitori si alzano e vanno ancora, eccetera? Non è solo un atto di volontà, non è solo un atto di bel sentimento. È veramente l'amore libero, è perché gli vuoi bene, basta, non ti fai tante lucubrazioni. è l'amore che è per l'altro e dall'altro si lascia provocare, anche quando l'altro ti provoca e ti stanca. Allora, in sintesi, vi ho messo anche lì, l'amore è un atto che implica diverse realtà, le mette tutte insieme, sentimento, volontà, pazienza, memoria, tutto questo insieme diventa l'amore carità umano, che deriva dall'amore grande di Dio, l'agape. E qual è l'immagine icona di questo amore agape che permette al nostro di farsi così storia? È Cristo. Ecco perché allora ci riportiamo al dono dello Spirito. Cristo morendo, io prendo da questa soltanto dalla sua morte, ma è tutta la sua vita, ma prendo l'apice, la morte, morendo cosa fa, dice il Vangelo? Soffiò lo Spirito. Ed è importantissimo questo passaggio, cioè nel momento della morte ci regala il suo dono più grande. Fa di quella morte un dono. Tutta la vita era stato un dono, lì arriva al massimo, ci dà la vita nello spirito, perché l'amore è proprio questo e Cristo ce lo insegna lì, l'amore vero, l'amore di Dio, l'amore che può essere anche il nostro, piccolo, magari un po' parziale, è comunque quel tesoro in cui ci si svuota per il bene dell'altro. Ecco la mamma e il papà che di notte si svuotano anche della loro fatica, della loro stanchezza, per il bene del bambino. E questo ancora una volta ce lo richiama anche la lettera di Giovanni, la parola di Dio, ma qui mi rifaccio semplicemente a quella di Giovanni. In che cosa consiste l'amore? In questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare, ma Lui ci ha amati per primo. Ancora una volta vogliamo ridire che l'amore umano, anche il nostro amore di eros, di filia, di amicizia, di quello che vogliamo noi, parte da una relazione instaurata da Dio agape. Se non ci fosse questo rapporto, il nostro amore, e ripeto, da cristiani, con tutto il rispetto dell'amore diffuso che c'è nel mondo, che comunque noi diciamo, guardandolo dal nostro punto di vista, sono i semi dello spirito disseminati nella storia e che non devono avere per forza una copertura, no, del Vaticano, non c'entrano niente. Sono i doni dello Spirito e noi dobbiamo saperli riconoscere per quanto riguarda noi come dono che ci vengono come frutto di questa relazione che lo Spirito Santo ha instaurato con noi. Non per niente il battesimo ci è stato dato per questo. Molti pensano: ma perché dobbiamo battezzare i bambini che ancora non sanno niente? Ma perché è il Signore che vuole entrare in relazione con te e ti anticipa. Se poi dopo tu vorrai fare di questa relazione un niente, sarà una tua libertà, ma Lui ti ha voluto dire ti ho voluto bene, e basta, ti ha anticipato. È nella relazione di anticipo che l'amore viene donato. Allora, da questo amore, ecco, dicevamo, nascono i frutti. Da questa base, da questo seminare nascono i frutti e il discernimento avviene anche in questi passaggi, cioè come faccio a capire qual è la volontà di Dio oggi? Ecco, comincio a guardare quale frutto può maturare in questo contatto, in questo rapporto, in questa situazione. E sono nella volontà di Dio se il frutto matura, se lascio che maturi, non sono nella volontà di Dio se il frutto lo blocco. E loro li vediamo li faccio passare un po', perché altrimenti non finiamo mica più, e qui aiuto. Allora, i frutti sono quelli che ci sono stati indicati anche da Paolo, vado un po' veloce. La bontà, prima di tutto, parto dalla bontà. La bontà deriva da un termine, e io vorrei, mi rifaccio un po' i termini perché il linguaggio è importantissimo, e siccome vengo un po' da questa cultura del linguaggio, io mi rifaccio, ogni tanto ve li piazzo lì, non perché voglio farvi delle lezioni di greco, ma ci mancherebbe, però è importante saper entrare dentro anche nella terminologia biblica per saper cogliere il senso e non dire quello che vogliamo noi. Allora, bontà deriva da un termine greco che è agatosyne, che vuol dire bello e buono. Nel termine, noi a volte dobbiamo distinguere per la ricchezza delle parole del linguaggio ebraico, biblico e greco, una parola già comprendeva molto, bello e buono. E con questo termine Paolo e traduce l'ebraico Chesed, che poi ha tantissime formulazioni, misericordia, eccetera, eccetera. Ma con questo termine lui, quando parla di Agathosune, parla di questa cosa, bella e buona. Quindi non può essere mai distinto il buono dal bello e il bello dal buono. Esistono insieme. Ed è non è il buonismo allora, qui già subito ci chiariamo bene, eh? Non è il buonismo. Perché il buonismo è una percezione che abbiamo di noi, mentre il buono, la bontà evangelica, indica un arrivo di un cammino, dicevamo prima, il percorso. Ci vuole un cammino, una maturazione, allora arrivo ad essere bello e buono. Noi diciamo che i bambini sono belli e buoni. Sì, è bello, è vero, in un certo senso, ma il vero bello e buono si vive nel cammino di una vita intera. È lì dove si manifesta. Uno è bello e buono quando giunge a intuire l'altro come una cosa preziosa. L'altro per me è una cosa preziosa. E allora di fatto il bene dell'altro diventa oggetto del mio essere buono. Questa è la differenza con il buonismo. Il buonismo pensa a se stesso, fa finta di niente, invece la bontà è il cogliere nell'altro la cosa preziosa, che non è facile, la tua moglie, tuo marito, i tuoi amici, i tuoi figli, una cosa preziosa anche quando magari sono pesanti. Ma attenzione, non si tratta di fare felice l'altro in maniera infantile quando diciamo questo, perché altrimenti cadiamo nel buonismo. Di fatto il bene dell'altro non sempre è ciò che l'altro desidera, e qui chi è genitore lo sa molto bene. Se un padre o una madre fa soltanto quello che il figlio chiede, questo padre o questa madre valgono poco, non sono buoni, sono padri o madri buoniste che possono provocare anche parecchi problemi ai loro figli. Perché li fanno crescere solo in questo aspetto del dire tanto hanno sempre ragione. Il padre buono, il padre e la madre buona, è una padre, una madre che, ad esempio, per noi cristiani guarda a Gesù. Come si è comportato Gesù? Gesù non è mica un buonista quando chiama le persone, ad esempio, a seguirlo. Gli chiede sempre di lasciare qualcosa. Ed è il loro bene. Vuoi seguirmi? Non guardarti indietro, dice quello che voleva tornare a casa. Vuoi seguirmi? Lascia le reti, vieni con me. È una cosa che chiede una responsabilità, l'essere buono. Chiede una tua risposta forte, anche nei confronti di te e degli altri. Questo è il buono, è uscire da me per il bene dell'altro, uscire da me. Il mio compimento, ho messo qui, è uscire da me stesso. Se il punto d'arrivo è cercare il meglio per l'altro, io non posso cercarlo se rimango chiuso in me, è chiaro. Il secondo aspetto, il secondo frutto, la benevolenza. La benevolenza spesso è legata alla bontà, no? Molti la identificano un po' con la bontà, ma ha un'accezione diversa, se ci pensiamo bene. Non è semplicemente la gentilezza, come molti pensano. Il motore semantico del termine è utilità, pensate, utilità. In greco il termine benevolo prende da un termine che è krestos, che vuol dire utile, adatto. La benevolenza è un'attitudine di fronte alla vita per cui si coglie costantemente nel percorso, chi più, chi meno, ma insomma in questo percorso si coglie l'aspetto costruttivo delle cose, della vita. L'aspetto costruttivo. Prima dicevamo che la bontà è vedere il bene dell'altro, no? Qui, con la benevolenza, siamo di fronte a qualcosa che mira ad uno scopo che potremmo chiamare oggettivo, vedere nelle cose, nelle persone, una finalità buona. Vi faccio un esempio. Per esempio, faccio una gita, oggi volevo venire a Torrazzetta e pensavo di star fuori al sole, che bello, faremo... E poi invece mi trovo una giornata, pioggia, freddo, devo star dentro, ma che roba! Benevolenza vuol dire guardare che anche quella può essere un'occasione buona. Guardare, mi farmi questa domanda, e se fosse un bene? Magari perché posso stare di più con gli amici, finalmente ci guardiamo in faccia, invece che andare a fare dei giri per conto nostro, possiamo stare di più con i nostri figli. Ve lo dico con un'esperienza particolare, ecco, io adesso qui mi perdo, abbiate pietà, ma ogni tanto io leggo tutti i martedì, penso che lo conosciate anche voi, c'è un inserto del Corriere della Sera che si chiama Buone Notizie. E l'ultimo, o il penultimo, non mi ricordo, ma comunque ce ne sono sempre tutti belli. Ce n'è proprio uno che mi ha fatto venire in mente questa benevolenza. Questo signore, Massimiliano Sechi, nato Focomelico, che vince trofei di giochi elettronici in tutto il mondo adesso, è una persona benevolente. Lui è Focomelico, senza braccia, vive da una vita nella carrozzina. Come ha preso la vita? O poi peraltro ha avuto situazioni molto tristi, i suoi genitori si sono separati, eccetera, eccetera, il lavoro, non vi dico che fatica ha fatto per prenderlo, ma insomma, c'è venuto fuori. Oggi dice, vivo in autonomia assoluta, guido l'auto, provvedo alla spesa, faccio sport, eccetera, eccetera. E lo chiamano a fare da coach ai manager, le grandi industrie, le grandi società. Vabbè, lui dice pure questo, no? Io vedo, guardo la vita con benevolenza. E dico agli anziani che si sentono ormai inutili, con una risata uso una terapia per fargli vedere com'è bella la vita. Ai malati senza speranza, che capiscono l'importanza del qui e ora. Ai disabili terrorizzati dalla vita, tante volte il loro problema è la famiglia, ma dice dovete superare le paure che vi mettono dentro. E allora, molto bella le ultime frasi, ai ragazzi che si lamentano dico, ecco la benevolenza, la vostra precarietà è anche la vostra straordinaria possibilità di migliorarvi di continuo, senza sedervi mai. Uno vedrebbe la precarietà come un fallimento, è la possibilità di tirar fuori il meglio di voi e di caricarvi ancora. Qualche mese fa la sua fidanzata ha perso il bambino che sognavano, l'ennesimo schiaffo della vita, e allora lui conclude, credo, nonostante tutto, che tutto abbia un senso, le cose accadono per noi, la vera disabilità è non saperlo. Le cose accadono per noi, la vera disabilità è non saperlo. È questo sguardo sulle cose che ci fa essere benevoli. E anche questo lo prendiamo da Dio. Il vero benevole è Dio. Pensate al Vangelo di Luca quando dice Dio è colui che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Perché Dio coglie in ogni uomo, e potremmo dire in ogni occasione, l'aspetto migliore, la potenzialità che c'è dentro. Anche quei soggetti a cui non daremmo assolutamente nessun conto. Dio coglie questa potenzialità. Il nostro male per lui può diventare, per sua benevolenza, un luogo d'incontro con la sua misericordia. Ricordiamocelo bene. Io l'ho vissuto, il mio male, le mie fatiche, i miei sbagli. Quante volte sono state l'occasione per reincontrare la sua misericordia che mi ha rimesso in piedi. E portiamola con noi, la benevolenza massima è quell'espressione evangelica, Cristo non è venuto nel mondo per condannare il mondo, ma per salvarlo. E così allora la pazienza. La pazienza è l'altro frutto dello spirito che manifesta la grandezza dell'anima. Pazienza in greco sarebbe macrosimia, scomponendo la parola, macro vuol dire grande, e simia è l'animo. Siamo davanti all'espressione con cui possiamo dire che il nostro animo, la parte interiore dell'uomo, è chiamata ad essere grande. Potremmo tradurre meglio la pazienza col termine magnanimo, magnanimità, parola che noi non usiamo più, ma invece è la vera traduzione. Abbiamo a che fare con un frutto dello spirito che è la grandezza della propria anima. Questa è la magnanimità, la capacità di avere pazienza di fronte agli errori altrui, di dare la possibilità all'altro di riprendersi, di pentirsi, di calmarsi. È il massimo del vivere un'anima libera, grande. È il massimo. Dare la possibilità di camminare, di riprendersi, no? E la radice di tutto questo, ancora una volta, è Dio. Pensate alla lettera di Pietro, ho preso semplicemente questa come parola: il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza, magnanimità, verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Ecco cos'è la pazienza di Dio. La nostra magnanimità allora diventa una memoria di questa pazienza, di questa magnanimità. La nostra pazienza fa memoria di quella grande pazienza che Dio usa nei miei e nei nostri confronti. Passiamo, dominio di sé, sono proprio soltanto degli accenni, ma non possiamo mica star qui un giorno, è già più di mezzogiorno. Dominio di sé. Il dominio di sé riferisce anche questa ad una parola greca che usa Paolo, che è enkrazeia, dal termine kratos, che è un termine che indica il potere, il dominio. Oh bella, dominio di sé, è avere potere su di sé. O ricordiamoci che tutti abbiamo potere, quando ci lamentiamo che gli altri grandi hanno il potere di qua e di là, tutti abbiamo il potere, ci è dato potere nella nostra vita, ciascuno ha una dose di potere. E la dose più importante è quella di sapere guidare sé, il potere di sé, di dominarsi, potremmo dire. Certo, è una parola un po' inusuale oggi, no? Perché si parla tanto dell'essere spontanei, liberi, viviamo la nostra libertà, tutto, è vero, ci vuole, ma tu vivi la tua libertà nella misura in cui sai guidare bene te. L'esempio mi viene dalla macchina, no? Quando io vado a acquistare una macchina, guardo tutte le sue... Io non me ne intendo quasi niente, quindi me lo faccio dire dagli altri, questa c'ha queste proprietà, patapim, patapam, patapam. Ma una delle cose che bisogna guardare anche, soprattutto, è se quella macchina ha dei freni che sono buoni. E i freni sarebbero la contraddizione della macchina. La macchina è fatta per andare, il freno invece è fatto per frenare, è la contraddizione dell'andare. Ma se la macchina non ha dei buoni freni, io mi vado a sbattere contro. E ci lascio la pelle. È così per la vita. Allora, la mia vita, se la voglio guidare bene, devo saperla anche dominare, devo chiedere al Signore il dono di saper prendere i momenti giusti, gli spazi giusti per fermarmi e dirmi: qui devo frenare, qui devo rallentare. Il dominio di sé è questo dono. Vivere senza freni vuol dire di fatto porre le basi per andare a sbattere nella vita. E quando si sbatte nella vita, lo sappiamo bene cosa ci viene fuori. E anche qui il dominio di sé nasce da una relazione bella con il Gesù, con il Signore. Perché? Io lo dico in questo modo. Io mi domino perché voglio tenere le cose più belle che mi danno gioia e lasciare da parte quelle cose che invece non mi permettono di essere contento, di seguire il Signore. Il dominio di sé mi aiuta a fare la distinzione, frenare su quelle cose che so che mi possono portare fuori di strada, dal rapporto col Signore anzitutto, e tenere la strada nel rapporto con Lui. Questa è la scelta che faccio io come cristiano. Se io voglio stare con il Signore Gesù e di conseguenza voglio stare bene anche con gli altri, devo darmi dei limiti, dei paletti. È una parola difficile oggi, ma è proprio quel dire di sì e di no per saper stare bene con Cristo e con il prossimo. Così la mitezza. La mitezza rimanda alla parola kraus, che vuol dire dolcezza, ma prima ancora che dolcezza, la mitezza è l'assenza di violenza, che noi nei nostri cammini che abbiamo fatto da giovani chiamavamo non violenza, e la chiamiamo ancora, non violenza. E anche questo è un dono che ci dà lo Spirito. Io ho trovato della gente semplicissima, avrò sempre davanti i coniugi Gosmeier tedeschi, ma due persone, lui era un guidatore di treni, insomma, un capotreno, ma una persona molto semplice, sua moglie pure, sono stati tra i principali promotori della non violenza in situazioni di conflitto difficilissime in Nicaragua, in zone dove loro con la loro semplicità sapevano ascoltare, far ascoltare le parti che erano in conflitto, perché dentro avevano questa non violenza, l'avevano maturata. Lui si era convertito nella seconda guerra mondiale proprio davanti al Vangelo e davanti a Gandhi, aveva letto i libri dei primi scritti di Gandhi. Ecco, io credo che sia questa la mitezza, prima di tutto, una attitudine particolare che ci mette di fronte a delle situazioni anche conflittuali, sapendo rispondere, perché dentro si è maturato in quel processo che dicevo prima, una capacità di guardare alla vita e alle cose con lo sguardo di Dio. Ve lo dico questo con un esempio molto semplice, no? Quando tu vuoi sapere se uno è violento, mite oppure no, devi metterlo davanti a situazioni un po' conflittuali, un po' difficili. C'è un aneddoto che si parla di San Filippo Neri, è così, ci rallegriamo un po' ogni tanto, altrimenti diventa pesantissima sta roba. Un giorno gli venne richiesto di verificare la santità di una suora. E lui cosa fa allora? Sapete che San Filippo era famoso per le sue, era molto allegro, molto, aveva delle trovate, l'oratorio che ha inventato era la gioia. Vabbè, allora lui cosa prende? Prende un cappello, sapete che i preti una volta portavano questo cappello rotondo in testa, no? Quindi proprio ampio, lo gira, gli mette, lo riempie di acqua. Arriva da questa suora, suona, la suora gli apre e lui gli rivolta tutta l'acqua addosso. Quella non vi dico, ha cominciato a urlare, a dirgliele di tutti i colori, eccetera. E lui è tornato indietro rispondendo a quelli che l'avevano mandato: quella donna è molto irosa. Volevo vedere, no? Però, ecco, allora la capacità di vedere se uno è capace, come è capace di rispondere in situazioni difficili. Marito e moglie, qui potrebbero dircelo tutti i giorni, qual è la prova della mitezza quotidiana. Ecco, da dove nasce questa mitezza, frutto dello Spirito? Nasce proprio dall'avere conosciuto nella mia vita quanto Dio mi vuole bene. La paternità, la maternità di Dio, aver conosciuto la mitezza e difenderla come il valore più grande. È talmente bella quella cosa lì, mi fa stare così bene quando mi sento amato da Dio, quando mi sento abbracciato da Lui, che è la cosa che io non voglio più lasciare, e piano piano diventa un mio stile di vita. Dico piano piano perché anche questo è un processo. Solo i grandi santi forse, ma non lo so, possono magari realizzarlo senza grande cammino, ma noi che siamo semplici dobbiamo realizzarlo col cammino quotidiano. E ricordiamocelo che Gesù anche qui ce lo insegna con le sue, forse sono le poche parole che Gesù dice di sé: io sono mite e umile di cuore, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Queste sono quelle ipsissima verba, come dicono i biblisti, di cui certamente siamo certi che le ha dette Gesù, e sono le poche parole di cui Gesù parla di sé. Mite. Fedeltà, per le ultime tre, fedeltà, pace e gioia. Fedeltà, se noi usassimo la parola fedeltà, potremmo confonderla con la parola fede, perché hanno le stesse radici. Noi qui, in questo contesto, usiamo la parola fedeltà parlando non di fede, ma del rapporto tra le persone. La fede è il rapporto con Dio. Qui parliamo di fedeltà perché si riferisce particolarmente alle persone. Che cos'è la fedeltà? Anche qui è il frutto di un cammino. Si diventa fedeli nella misura in cui ci si lascia coinvolgere dalla fedeltà dello Spirito. La parola di Dio dice spesso: Dio è fedele, l'unico fedele è Lui. Noi siamo. Però possiamo metterci su questa strada. E per capire che cos'è la fedeltà, io parlo sempre del suo contrario, lo dico a volte anche agli sposi. Se volete essere fedeli, ditevi che cos'è l'adulterio, che cos'è l'infedeltà. La parola adulterio vuol dire ad alterum ire, andare da un'altra strada. Noi siamo su questa strada insieme e io prendo un'altra. Ecco l'adulterio. Vado per un'altra strada. Per esempio, vi faccio un esempio perché così possiamo capirlo. Prima ancora del matrimonio, io penso alla paternità. Paternità è una delle parole più antiche. Pensate che il termine paternità, padre, deriva da una parola sanscrita che sono migliaia di anni. Parola pa, dicono che sia, questa la radice della parola pa, che ha un duplice significato, vuol dire nutrire e nello stesso tempo mettere un recinto, proteggere. Ecco cos'è un padre. Un padre è uno che nutre, perché dà l'esempio, perché dà il pane, perché offre, no? Tutto quello che è il bene di un padre, ma soprattutto è padre perché protegge, mette un recinto. La fedeltà del padre è mettere il recinto. Se il padre non mettesse il recinto, non sarebbe fedele, sarebbe un adultero. Va su un'altra strada. Allora, quando oggi si dice che il padre, sono un amico, io sono l'amico di mio figlio, sono l'amico, è vero, ci vuole anche l'amicizia, ci mancherebbe altro, ma prima di tutto un padre non è un amico. Il padre, lo dicevamo io quando studiavo psicologia e sociopedagogia 30 anni fa, era una delle cose sulle quali i miei professori mi hanno fatto una testa così, asimmetrico. Padre e madre sono su una posizione asimmetrica, altrimenti non sono più padri e madri e, come lo dicevamo prima, non rinunciano alla loro responsabilità. È fedele chi non va su un'altra strada, ma chi rimane su questa strada nel termine dell'essere nutriente, capace di nutrire e di sapere mettere il recinto. Un padre che si fa solo amico, ripeto, diceva uno scrittore, lo riprendo da uno scrittore, è un adultero. Uno che invece di andare verso la protezione vera di suo figlio, va da un'altra parte. Un padre e una madre, adesso per dire il termine. La fedeltà, invece, frutto dello spirito, è un'adesione alla verità rispetto all'altro. Qual è la verità per mio figlio? Qual è la verità per l'altro? E io, se so qual è la sua verità e la voglio incontrare, la devo rispettare. E per rispettarla a volte bisogna dire anche dei no. Il bene deve essere sempre il centro, il bene, il vero bene è il bene dell'altro, non il bene di me, che così mi metto in pace il mio cuore, gli faccio finta di niente. Nel matrimonio ancora di più questo. La fedeltà implica un ruolo che in questo senso è anche strano la fedeltà che è chiesta nel matrimonio, perché pensate, nella Genesi la prima frase che viene detta tra uomo e donna, da cui poi noi abbiamo costruito il discorso del matrimonio eccetera eccetera, ma insomma il primo rapporto tra uomo e donna, dice Gesù, Dio, voglio fare un aiuto che gli sia simile, no? L'uomo era solo, voglio fare un aiuto che gli sia simile. Ma la vera traduzione sarebbe, voglio fargli un aiuto davanti a lui, ma quel davanti è contro di lui. Voglio fargli un aiuto che gli sia davanti e che si contrapponga un po' a lui. Cosa vuol dire questo? Come può essere un aiuto uno che è contro di me? Nel senso della fedeltà vuol dire che moglie e marito devono essere l'uno per l'altra capaci di correzione. Questa è la fedeltà che è chiesta a un marito e a una moglie, capaci di correzione reciproca, essere uno strumento di crescita l'uno per l'altro, non di appiattimento, facciamo finta di niente, che tanto tutto va bene. Ma no, dobbiamo crescere, e il crescere vuol dire a volte anche quella verità di un rapporto che a volte può arrivare anche a qualche scontro, a qualche cosa che non condividiamo, qualche momento in cui ci dobbiamo dire per adesso facciamo silenzio, preferiamo essere miti, non ci attaccheremo, però non riusciamo a capirci su queste cose, perché non siamo uguali, perché veniamo da storie diverse, dovremmo capirci, ma è importante questo, non far finta di niente, fedeltà è proprio anche questo, in tutti i rapporti allora, non solo nel matrimonio, ma in tutti i rapporti, essere veri vuol dire comporta a volte anche questa possibilità di uno scontro. È uno stile di vita, insomma, in poche parole, come tutti i frutti che abbiamo detto prima, insomma, e anche qui credo che il fedele per eccellenza dobbiamo veramente ricordare che è il Signore Gesù, talmente fedele sulla croce, riprendo ancora il tema della croce, che quando meritavamo che lui andasse da un'altra parte, che non si desse per esempio ai suoi flagellatori e a quelli che l'hanno portato sulla croce, poteva dire benissimo ma no, io credo quello che dite voi, non andasse da un'altra parte, invece no, è andato fino in fondo, anche scontrandosi con le autorità fino al punto che è arrivato là dove l'hanno portato. Ecco dov'è la fedeltà del Signore, ha portato avanti fino in fondo la verità. La parola pace e la gioia, che sono un po' unite, io le metto un po' insieme. Pace, che deriva da shalom, non è tanto per la Bibbia, non è l'assenza di guerra, che sarebbe termine irene quello. Invece shalom dice l'abbondanza del vivere. La pace è una vita piena. E Gesù lo dice molto bene in Giovanni 10. Io sono venuto perché abbiate la vita e abbiate una vita piena. Questa è la pace. Io vivo in questo cammino quando mi lascio incontrare dalla vita piena del Signore. Vi do la pace, vi do la mia pace. Che è molto diversa, capite, della pace fatta dai trattati dei vincitori che fanno fare la pace, poi vedete che roba che vengono fuori. La pace che ci dà il Signore è una pace che ci costringe ad una risposta piena, continua, costante. Lui è la nostra pace. Sorge da questo dono, e l'esempio è proprio quello che vi dicevo, se la pace che deve dare il mondo è una pace parziale, è fatta di compromessi, quella che mi dà il Signore è una pace che mi riempie. E vi ho riportato una frase di Papa Francesco che a me è piaciuta molto: lo spirito permette di diventare artigiani della pace, la pace si fa artigianalmente, non ci sono industrie di pace, no, si fa ogni giorno artigianalmente, lasciandosi coinvolgere dalla pace di Cristo e anche col cuore aperto perché venga il dono di Dio. Questa è quella preghiera che vi dicevo all'inizio, costantemente va richiesta, costantemente. Così come la gioia, che è anch'essa frutto dello spirito, che deriva da un... La gioia non è adesso mi sono contento, che bello, tutto va bene. La gioia vera e piena si giunge alla gioia dopo un processo, in un processo, in un cammino. Non è uno spontaneismo, perché... Perché la gioia non ci capita, non si trova per caso. Se vogliamo trovare la gioia, dobbiamo pensarlo bene questo, dobbiamo smettere di cercare sempre il male. Noi oggi siamo, la società di oggi è piena di rabbia, lo sentite anche voi intorno, no? Tutti arrabbiati, tutti, va tutto, e nessuno vive più. Come facciamo a vivere la gioia? Come facciamo a trasmettere ai nostri la gioia? Proviamo a guardare invece a tutto il bene, spesso nascosto, che ancora invece c'è. Io per quello nel mio piccolo mi vado a leggere e me lo tengo tutta la settimana questo, come se fosse la mia seconda parte del Vangelo, questo buono notizie, perché dico, oh finalmente, anche in questo piccolo posto, cioè in questo, pensate, nell'ultimo numero sempre di gioia, la Valtrebbia, questo Marco Lavirio che a Bobbio non ha delocalizzato rischiando la sua, ha buttato in piedi ancora una volta una società, un'impresa per i giovani, ha assunto ultimamente 200 nuovi tecnici a Bobbio. A me ha fatto, sono stato contento nel leggere questa roba qui. Gioia, capite? Dove c'è il bene. Guardiamo il bene e trasmettiamo il bene, perché c'è ancora e c'è molto più di quello che pensiamo noi. Perché fa più rumore l'albero che cade rispetto alla foresta che cresce, ma la foresta cresce, il Signore ce l'ha data questa foresta. E ancora una volta la parola di Papa Francesco con cui concludo, il Padre è la fonte della gioia, questo Padre che ci ama e che ha fatto del bene per noi e che continua a fare del bene per questo mondo. Il Figlio ne è la manifestazione e lo Spirito Santo l'animatore. Parliamo tanto di animatori, che sia lo Spirito Santo il nostro animatore. E allora possiamo concludere con la preghiera del Cardinal Martini, che a me è piaciuta, l'ho trovata ancora una volta, che dice in parte, ma insomma riassume anche un po' le cose che ho tentato di dirvi, e forse vi ho anche un po' giunfato in questa ora, ma il tentativo era di farvi capire, di farvi cogliere il bello, no? Di fare questo lavoro di discernimento giorno per giorno, insomma. Preghiamola allora insieme, questa preghiera del Cardinal Martini. Ma se io, Signore, tendo l'orecchio e imparo a discernere i segni dei tempi, distintamente odo i segnali della Tua rassicurante presenza alla mia porta. E quando Ti apro e Ti accolgo, come ospite gradito nella mia casa, il tempo che passiamo insieme mi rinfranca. Alla tua mensa condivido con te il pane della tenerezza e della forza, il vino della letizia e del sacrificio, la parola della sapienza e della promessa, la preghiera del ringraziamento e dell'abbandono nelle mani del Padre. E ritorno alla fatica del vivere con indistruttibile pace. Il tempo che... non l'avete più voi questa preghiera. Niente, allora lasciamo lì. Ce n'è ancora avanti, ma ci siamo fermati lì. La leggo? Va bene. E ritorno alla fatica del vivere con indistruttibile pace. Il tempo che è passato con te, sia che mangiamo, sia che beviamo, è sottratto alla morte. Adesso, anche se è lei a bussare, io so che sarai tu a entrare. Il tempo della morte è finito. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per esplorare, danzando, le iridiscenti tracce della sapienza dei mondi e infiniti sguardi d'intesa per assaporarne la bellezza. Questa l'ha scritta, è un po' una delle sue ultime preghiere quando era già col Parkinson, insomma, con la malattia. Ma mi è piaciuto fare anche questa prima parte perché ci riportava un po' al cammino che abbiamo fatto. Adesso facciamo silenzio, non ne abbiamo bisogno, vi ho riempito di aiuto.